Gloria a Dio. Ah, gloria a Dio. Dio è buono ed è meraviglioso, eh? Sua presenza è unica. Come dicevano gli antichi, non ce n'è più nulla. Questi erano gli antichi. Aprite con me la vostra Bibbia in Giovanni al capitolo 16. Dal versetto 7 leggiamo al versetto... Dal verso 7 al versetto 15. Giovanni 16 dal versetto 7 al versetto 15 dice così: tuttavia io vi dico la verità, questo è Gesù che parla ai suoi discepoli, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Amen. Il versetto 7 è un versetto scioccante in realtà, perché... E se noi leggiamo bene, Gesù fa una dichiarazione che è un po' è molto forte, è molto particolare la dichiarazione che fa. Gesù sta dicendo ai suoi discepoli: è bene che io me ne vada, è bene per voi che io me ne vada. Ora, quale maestro potrebbe mai dichiarare una cosa del genere abbandonando i suoi discepoli? Soltanto se arriva uno migliore di lui, più grande di lui, che ha più capacità di lui. Allora, lo Spirito Santo è Dio, è Gesù. Tutto quello che lui ha amministrato nella nostra vita, tutto quello che lui ha amministrato quando era tra di noi con un corpo fisico in carne ed ossa, l'ha fatto da uomo, da perfetto uomo unto dallo Spirito Santo. È importante che noi comprendiamo, tutto quello che Gesù ha fatto non lo ha fatto come Dio, lo ha fatto come uomo mandato da Dio e unto dallo Spirito Santo. Gesù un giorno disse queste parole, qualche rigo prima, qualche capitolo prima, troviamo al capitolo 14 parole del tipo: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori. Perché? Perché sarebbe arrivato lo Spirito Santo, e quindi lo Spirito Santo avrebbe messo in grado tutte le persone che credevano in Gesù di fare le stesse cose che lui faceva come uomo unto di Spirito Santo. E Gesù ha detto: io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Lui fece una dichiarazione che per noi è una dichiarazione straordinaria e meravigliosa, degna di gioia, di attenzione, ma per la cultura ebraica noi non comprendiamo questo, perché non avendo quella cultura non ci rendiamo conto. Ma molte delle cose che Gesù diceva erano delle bestemmie per la cultura ebraica. Una di queste, una delle più pericolose, era proprio questa, secondo i farisei. Quando lui, parlando dello Spirito Santo, disse: egli non solo sarà con voi, ma sarà in voi. Noi non ci rendiamo conto, ma questa era blasfemia. Gesù era blasfemo per gli ebrei, perché lo Spirito Santo non poteva mai abitare dentro la vita di una persona. perché in accordo all'antico patto lo Spirito Santo poteva stare sulle persone, ma non abitare nelle persone. E sulle persone soltanto tre categorie: i re, i sacerdoti e i profeti, non sul popolo comune. Quindi quando Gesù disse che lo Spirito Santo sarebbe venuto a dimorare in voi, in ognuno di noi, per gli ebrei è una affermazione degna di lapidazione. A volte noi non comprendiamo questo. Gesù, quando parlava, andava giù pesante. E lui diceva: quando verrà lo Spirito Santo, è bene per voi che io me ne vada, perché se io me ne vado, lo Spirito Santo non solo sarà con voi, ma sarà in voi. E tutto quello che voi avrete vissuto con me, voi lo vivrete dentro di voi. Lo ripeto: tutto quello che voi avrete vissuto per 3 anni con me, voi incomincerete a viverlo dentro di voi. Avrete un insegnante, avrete il maestro, avrete un pastore che vi guiderà non da fuori ma da dentro, che vi parlerà non da fuori ma da dentro, che vi insegnerà non da fuori ma da dentro, che vi ungerà non da fuori ma da dentro, che vi testimonierà non da fuori ma da dentro. E molto spesso noi continuiamo a pensare che la vita con Cristo è una vita dove dobbiamo attingere a delle regole esterne a noi, mentre lui le ha messe dentro di noi. Profeticamente scritto, vi ricordate, io scriverò la legge dentro i vostri cuori. Ecco perché non siamo chiamati noi a seguire i 10 comandamenti scritti su tavole di pietra. Ma siamo chiamati a seguire quella guida interiore dello Spirito Santo che abita dentro di noi, perché lui ha scritto la sua legge dentro di noi. Amen. E Paolo dichiara e rivela che questa legge è la legge dell'amore.
Amen.
Questa legge meravigliosa dell'amore è stata scritta nei nostri cuori. Ora seguitemi al versetto 8, dice qua: quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Non dice la Chiesa. Egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Egli convincerà il
mondo.
Perché il mondo? Ricordate la parabola zizzania che abbiamo scritto, abbiamo letto giovedì? Ricordate? La Bibbia dice che il campo dove è stato seminato è il mondo. Vi ricordate la parabola successiva? Il regno dei cieli è simile a un uomo che, scavando in un campo, trova un tesoro e andò, vendette tutto quello che aveva e comprò il campo. Gesù ha comprato il mondo intero, non una parte di persone del mondo. Lui ha comprato il mondo intero, perché in questo mondo c'è un tesoro meraviglioso. Nelle persone di questo mondo c'è un tesoro che ancora non hanno scoperto la maggior parte delle persone. Egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Ecco perché dice poi al versetto 9: di peccato perché non credo in me. Guardate qual è l'unico concetto di peccato e descrizione di peccato che Gesù dà ad ognuno di noi. Cos'è il peccato secondo Gesù? Egli convincerà il mondo che devono lasciare l'idolatria. No. Egli convincerà il mondo che devono lasciare di giocare a carte e di andare al casinò, eccetera, eccetera. No. Egli convincerà il mondo che non si deve commettere adulterio, fornicazione o andare a vedere cose sporche. No. Egli convincerà il mondo che non è giusto uccidere, che non è giusto rubare, che non è giusto mentire, che non è giusto fare del male. La risposta è no. Egli convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Il nostro compito non è andare dalle persone e dire: non fare più questo, non fare più questo, lascia questo, non andare più là, non frequentare con le persone, eccetera, eccetera. Non siamo noi prima di tutto a convincere le persone. La Bibbia dice, Gesù ha detto, è lo Spirito Santo che convincerà il mondo. No, non siamo chiamati a convincere nessuno. Noi siamo chiamati a predicare, non a convincere. Noi non siamo chiamati a fare battaglie teologiche. Non siamo chiamati a scontrarci, a scornarci a colpi di versetti. Però la Bibbia dice, sì, però la Bibbia, sì, però la Bibbia. Non siamo chiamati a convincere. Io non sono qua per cercare di convincere nessuno. È lo Spirito Santo che convince. È vero che lo Spirito Santo usa le nostre parole, ma in alcuni casi non usa neanche le nostre parole. Perché le nostre parole sono talmente brutte e il nostro modo di convincere le persone è talmente assurdo che lo Spirito Santo può fare a meno di noi. È lo Spirito Santo che convince il mondo di peccato. Quando parla del mondo, la Chiesa non è esclusa. Quante volte smettiamo di credere in Gesù? No, da quando io ho creduto non ho mai smesso di credere in Lui. Non è vero. Molto spesso la nostra fede vacilla, è vero o no? Quante volte non abbiamo creduto in Lui per una guarigione, per una situazione familiare, per una situazione lavorativa, per una situazione con parenti, per una situazione economica? Quante volte? Allora lo Spirito Santo continua a convincerci del fatto che dobbiamo mantenere la nostra fiducia in Lui. Questa convinzione non è una volta e per sempre, è una convinzione costante e continua nel nostro spirito. Lui costantemente ci incoraggia a credere in Gesù. Amen. Lui costantemente, Lui è il nostro incoraggiatore, significa anche paracletos. Quando parla del consolatore, nel greco consolatore significa anche il nostro allenatore. Un allenatore non ci allena una volta sola, ci allena continuamente. Se anche abbiamo conquistato l'oro di quelle competizioni, Lui continuerà ad allenarci per conquistare l'oro dell'anno dopo. Lui non smetterà mai di dirci come fare gli esercizi, come correre, come lottare, come fare determinate cose. Lui continua ad allenarci costantemente e continuamente. Amen? Lui convince, Lui ci convince costantemente. Guardate il versetto 8, dice: egli convincerà il mondo di peccato e convincerà il mondo di giustizia. Il versetto 10 dice di giustizia, perché? Perché io vado al Padre e non mi vedrete più. In un modo o in un altro Gesù ha collegato la giustizia al fatto di non vederlo più. Attenzione a queste parole, perché sono, non sono buttate a caso. E lo Spirito Santo convincerà di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Abbiamo parlato di cos'è la giustizia nei giorni passati, vi ricordo? Vi ricordate? La giustizia significa essere posizionati in maniera corretta davanti a Dio, rivendicando i diritti del patto. Guardate in 2 Corinzi, tenete il segno su Giovanni 16, ma guardate in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 21. L'abbiamo letto diverse volte, ma forse stasera avrà una luce nuova dai vostri occhi. 2 Corinzi 5, 21. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo non ricevere, affinché noi potessimo diventare, non ricevere. Potessimo diventare, è qualcosa che ha a che fare con l'essere, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui.
Un chiarimento, quando al verso 8 leggiamo, quando sarà venuto egli convincerà il mondo, normalmente viene usato nelle chiese per dire, vedete, dobbiamo andare lì. Possiamo dire che all'epoca in cui Gesù dice queste cose le chiese non esistevano ancora? C'era la sinagoga, c'era il culto ebraico, non c'era. Quindi la vera
interpretazione
significa il mondo Ion, non è, no, in questo caso Ion, sì. E non Cosmos. E dice appunto, egli convincerà il mondo, cioè tutto, anche coloro, ed è forse per questo che sono nate le chiese, le quali hanno pensato bene, quelli che hanno preso l'iniziativa di dire, vedi, noi dobbiamo aprire un posto, raccogliere persone affinché insegniamo loro a credere in Gesù. Di peccato perché non credono in me.
Vedi? Interessantissimo, sì. Consideriamo sempre che la parola mondo ha un significato molto più profondo a volte di quello che noi possiamo comprendere, che la parola mondo in realtà, quando Gesù parla del mondo, parla del sistema, okay? Del modo di pensare in realtà. Quando Gesù dice voi siete nel mondo ma non siete del mondo, siete in questo sistema ma non dovrete dipendere da questo sistema, nel mondo avrete tribolazioni, il sistema di questo mondo vi darà problemi, il sistema, perché vi costringerà a vivere, farà in modo di costringervi a vivere secondo certi canoni, certi modi di pensare, ma io ho vinto il mondo e lo Spirito Santo convincerà il mondo. E lo convincerà in un modo o in un altro, come stiamo leggendo qua, attraverso persone che comprendono. Non c'è dubbio questo. Io me ne vado al Padre e voi non mi vedrete più. Il mondo non mi vedrà più. Perché mi vedrà attraverso di voi. Egli convincerà il mondo di giustizia. La giustizia non se n'è andata con Cristo. La giustizia viene adempiuta sulla croce e viene rilasciata all'umanità. E per tutti coloro che credono ne usufruiscono dei benefici. Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. In poche parole, Lui è diventato come noi, affinché noi diventassimo come Lui. Lui è diventato come noi, affinché noi diventassimo come Lui. E non poteva succedere questo se Lui non se ne fosse andato. Per questo dice, io me ne devo andare, è bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado, voi non diventerete mai la giustizia di Dio. Guardate in prima Giovanni. Vediamo se lo trovo. In prima Giovanni, come dice la, qual è il diesimo?
Amore a noi.
Cosa? Qual era il versetto? Qual è il diesimo pure a noi e in questo mondo? E dai, lo ricordi?
Qui, 4:17.
Prima Giovanni 4:17. In questo Gloria, alleluia. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi. Guardate qua, questo ci lega a quello che diremo subito dopo. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. No, non è possibile. Ditemi, avevate mai letto questo versetto? In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Quando? In questo è stato reso perfetto in noi l'amore, che quale egli è non saremo, tali siamo anche noi quando, dove, ora, in questo mondo, non in un altro mondo, non quando moriremo, tali siamo noi in questo mondo. Hai paura di questo? Versetto 18, nell'amore non c'è paura, perché anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Parleremo un attimo fra qualche istante di punizione e di giudizio. Quando noi comprendiamo cosa significa credere in Gesù, comprendiamo anche cosa significa essere come Gesù. Perché questo è il motivo per il quale siamo stati creati. Questo è il motivo per il quale Gesù è venuto a predicare il regno di Dio, a compiere tutto quello che ha compiuto, restaurare il regno di Dio e ripristinare una nuova genesi. Con persone che siano capaci di avere fede in Lui, fiducia in Lui, camminare nella giustizia e camminare nell'autorità. Non è forse quello che faceva Adamo? In cosa ha peccato Adamo? Non nella giustizia e non nell'autorità. Ha peccato nel mancare di fiducia. Questo è il vero peccato. Che credono in me. Perché la vera fiducia ti riconnette a Dio e ti fa scoprire il motivo per il quale sei stato creato. Ti fa scoprire realmente il motivo per il quale esisti. Di giustizia perché? Perché io me ne vado al Padre e non mi vedrete più. Certo che non mi vedrete più, perché sarete voi a sostituirmi. Perché voi sarete il mio corpo. Perché non c'è luogo dove Dio non possa andare se tu non ci vai. Dio non ha altre mani se non le tue, non ha altra bocca se non le tue, non ha altri piedi se non i tuoi. Siamo membra del corpo di Cristo e facciamo parte di Lui. Chi si unisce al Signore ha lo stesso spirito con Lui. Dobbiamo, quando noi comprendiamo la verità della giustizia, che significa essere posizionati in maniera corretta davanti a Dio, rivendicando tutti i diritti del patto. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco perché Lui ha potuto dire, quando è risuscitato: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Perché ogni autorità non mi è stata data solo in cielo, ma anche sulla terra, quindi andate dunque. Quando impariamo cos'è la giustizia, e siamo stati creati in maniera perfetta, ed è il modo perfetto che Lui ci vede. E se non ci credete ancora, guardate in Efesini al capitolo 10. Perché queste sono parole veramente scioccanti per noi. Ebrei, capitolo 10, dal versetto 10 in poi. Ebrei 10:10 parla della volontà di Gesù di venire in questo mondo e darsi per ognuno di noi. Ebrei 10:10, per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e per sempre. Impariamo questa espressione, perché dovrebbe far parte del nostro vocabolario quotidiano: una volta e per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando, offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Questo è il motivo per il quale non dovremmo mai invocare il sangue di Gesù quando pecchiamo, perché è come se gli dicessimo di morire un'altra volta per noi. E se fosse così, i nostri peccati non sarebbero mai stati cancellati, ma i nostri peccati sono stati cancellati una volta e per sempre. Ecco perché non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia di invocare il sangue di Gesù. Da nessuna parte. Perché il sangue di Gesù è stato sparso una volta e per sempre. Noi viviamo in quel tutto è compiuto. E so che è difficile, perché noi vogliamo sempre aggiungere qualcosa al sacrificio di Cristo. Noi vogliamo sempre che Lui rifaccia una determinata cosa. Versetto 12. Egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi, e con un'unica offerta, attenzione qua, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Questo ci fa andare fuori testa, perché la nostra mente così piccola e limitata non ci permette di comprendere a volte la profondità e l'eternità dell'opera di Cristo per ognuno di noi. Cristo ci ha santificati, dice la Bibbia, e resi perfetti mediante il suo sacrificio fatto una volta e per sempre. Significa che davanti a Dio tu sei santo sempre, sei perfetto sempre. Dice, ma io sbaglio, io pecco, chiaro. Ma il modo come Lui ti vede non è determinato dai tuoi errori, dai tuoi sbagli, come il modo in cui Lui ti vede non è determinato dalle tue buone opere. Dai, noi parliamo sempre dei nostri sbagli e dei nostri peccati, ma non parliamo mai delle nostre virtù e delle cose belle che noi facciamo. Lui non ci tratta secondo le nostre opere, né cattive né buone. La salvezza non è per opere, non è per, né per quelle cattive né per quelle buone. Ecco perché la salvezza non dipende dalle opere, perché se fosse dipesa dalle opere nessuno sarebbe salvato. Camminano su due binari che non si incontreranno mai. La salvezza, le opere non determinano la salvezza, le opere testimoniano la salvezza. Ecco perché le nostre opere non aggiungono niente a quello che Gesù ha fatto per noi e non aggiungono niente alla nostra posizione davanti a Lui, ma le nostre opere servono per testimoniare di quello che Lui ha fatto per noi. Quando Paolo parla della fatica, vi ricordate, molto spesso Paolo parla della fatica, ci sarà sempre una ricompensa, io che mi sono affaticato più di tutti gli altri. Lui ne parla proprio lì quando parla della grazia, dice: io sono quello che sono per la grazia di Dio, dice, non io però, ma la grazia di Dio che con me, dice, mi sono affaticato più di tutti gli altri, sta parlando degli apostoli, dice, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. E quando parla della fatica e delle opere, un giorno stavo pregando per questo e Dio mi diede una visione, mi ricordo, che mi fece comprendere con un'immagine tutto. Lui disse, mi disse quel giorno mentre stavo studiando, mi disse, noi utilizziamo le opere come una cassaforte per proteggere e salvaguardare la salvezza. Perché con le opere pensiamo di conservare la salvezza. Dice, ma le opere non possono conservare e non possono tenere al sicuro qualcosa che non dipende dalle opere. La mia salvezza è un dono per l'umanità, non è un regalo per le vostre buone opere, è un dono. E le vostre opere non sono una cassaforte per custodire la salvezza, le vostre opere sono come una vetrina per parlare e testimoniare della salvezza.
Quindi noi viviamo non per conquistarci qualche speciale benedizione, ma perché siamo salvati. Noi ci battezziamo non per testimoniare, ma perché siamo salvati.
Nel concetto del noi tutto è compiuto, siamo stati
salvati, non per essere salvati.
Quindi tutto quello che noi facciamo non lo facciamo come un requisito. Faccio questo perché così ottengo qualcosa, ma tutto quello che faccio lo faccio perché ho realizzato quello che Lui ha fatto per me una volta e per sempre. Quindi quello che io faccio è un frutto naturale del suo amore nella mia vita. non faccio quello che faccio per ottenere un favore da Dio, ma perché so che sono grandemente favorito, posso fare qualunque cosa. Ecco perché più comprendiamo quanto siamo stati amati da Lui e più non ci rimarremo male quando le persone ci tratteranno male. Perché quando noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Noi non amiamo per essere né amati da Dio né amati dalle persone. Noi amiamo perché siamo stati amati. E quando amiamo, amiamo con il suo amore, che è un amore incondizionato, e quindi un amore incondizionato non ama per ricevere qualche cosa. È strano per noi cercare di comprendere questo. Lui non ci ha amati per avere il nostro amore. Per noi è difficile realizzare questo. Lui non ci ha amati per conquistarci. Lui ci ha amati perché non poteva farne a meno. Il suo amore è unilaterale. Quando noi comprendiamo la potenza e la profondità del patto, il patto non è un contratto. Il contratto è stipulato sulla base degli interessi. Io faccio una cosa perché tu fai una cosa e quindi ognuno risponde sulla base delle azioni. In realtà il contratto è basato su delle reazioni a catena. Io faccio una cosa, quindi tu fai una cosa a me. Il contratto si rompe nel momento in cui una delle tue parti non è fedele alla stipula. Il patto non è bilaterale e non è sulla base degli interessi. Quando Dio ama, Lui ha amato in maniera unilaterale. Lui ama. Punto. Quando noi comprendiamo questo, impareremo ad amare in questo modo. Questo proteggerà il nostro cuore dalle delusioni. L'unico modo per non essere delusi è amare come Dio ama, cioè amare senza aspettarsi nulla in cambio. Questo è difficile, non è impossibile, è difficile ma non è impossibile, ma è l'unico modo come il nostro cuore non subirà più pressioni dall'esterno. Quando fai le cose, dice Paolo, falle per il Signore. No, non la fare quella cosa, lui non se la merita quella cosa perché ha sbagliato nei tuoi confronti. Fallo come per il Signore. Non permettere al tuo cuore di essere governato dall'amarezza o dalla delusione, perché se no non ne usciamo più. Ecco perché noi possiamo rappresentare Cristo in questo mondo. Come si fa a predicare un Vangelo che crea divisione? Come si fa a predicare un Vangelo che dice se non la pensi come me sei fuori? Dio dovrebbe fare fuori tutto, perché chi è che la pensa come lui? Ci sono 42.000 dottrine, 42.000 modi di pensare in maniera diversa nel mondo cristiano. Se Dio dovesse pensare così, nello stesso modo, dato che non la pensi come me, non ti benedirò più, non ti invito più a cena. Pensate un attimo, se Dio dovesse fare la sua cena veramente con tutti quelli che la pensano come lui. Pace, Figlio e Spirito Santo. E basta. E gli acceri. Che non mangiano e non bevono. Lo Spirito Santo convincerà il mondo di giustizia, perché io vado al Padre, non mi vedrete più, perché il mondo non mi vedrà più. Ma l'unica manifestazione che avrà di me il mondo sarete voi. Saranno tutti coloro che avranno creduto in me, tutti coloro che sono stati convinti di peccato cominceranno a vivere nella giustizia. Andiamo verso la conclusione. Giovanni 16, il versetto 8 dice: convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Peccato, giustizia e giudizio. E il versetto 11 dice: di giudizio perché? Perché? Perché ve ne andrete all'inferno e brucerete per l'eternità. Guardate qual è il concetto di Gesù del giudizio. Ecco perché Giovanni dice: abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Di giudizio perché? Perché il principe di questo mondo è stato giudicato. È lo Spirito Santo che ci convince di questo. Se non è lo Spirito Santo, noi cadremo nella trappola di tutte le dottrine che esistono in giro. Lo Spirito Santo ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credo in me, di giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. È stato giudicato. È stato giudicato. Non perché voi sarete giudicati, non perché le persone che non credono saranno giudicate. Il principe di questo mondo, che ha portato questo mondo alla rovina, è stato giudicato. Ciò significa che il giudizio è qualcosa che non ti riguarda. Questo ci libera dalla paura. Ecco perché l'amore perfetto caccia via ogni paura. Ma è solo lo Spirito Santo che può convincerci. Qualcuno è stato giustiziato, qualcun altro è stato giudicato e tutti noi siamo stati giustificati. Gesù è stato giustiziato sulla croce. Satana è stato giudicato alla croce e noi siamo stati giustificati alla croce. Grazie al fatto che qualcuno è stato giustiziato e grazie al fatto che qualcuno è stato giudicato, noi siamo stati giustificati. Ed è solo lo Spirito Santo che ci può fare comprendere questo. Perché solo lo Spirito Santo che ci fa comprendere e che ci convince di questo. Il regno di Dio, Romani 14, 17, il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Pensate un attimo com'era la vita di Adamo ed Eva nel giardino di Eden. Era una vita basata sulla giustizia, sulla pace, sulla gioia. Non c'era nient'altro. Giustizia significa: io so chi sono e io so a chi appartengo. Io so il motivo per il quale sono stato creato. Questo è vivere la giustizia. Io so chi sono. So il motivo per il quale sto vivendo. So il motivo per il quale sono stato creato. Io lo so. Questo mi dà un grande senso di pace. E questa pace mi dà una profonda e meravigliosa gioia. Alleluia. Amen. Questo era il modo come Adamo ed Eva vivevano nel giardino. Loro hanno perso la pace e la gioia quando hanno perso la giustizia. Quando non hanno più vissuto nel modo in cui Dio chiedeva loro di vivere. Dobbiamo comprendere questo, perché questo è il modo in cui Gesù ha restaurato la sua opera nel cuore di ogni singolo essere umano: giustizia, pace e gioia. In cosa consiste il regno di Dio? Giustizia, pace e gioia. Quando tu vivi nella giustizia, tu vivrai nel soprannaturale. È così. Perché la tua fede in Lui, la tua fiducia in Lui, in quello che non solo Lui ha fatto per te, ma in quello che Lui ha fatto di te, ti permetterà di non avere più problemi da parte del nemico. Potrai dire al diavolo: sei sotto i miei piedi, sei stato giudicato una volta per sempre e non ti permetto più di mettere le tue sporche mani nella mia vita. Non te lo permetto più perché ho capito chi sono. ho capito per il quale motivo per il quale vivo, ho capito il motivo per il quale sono stato creato, ho capito che non posso più essere preso in giro, io so chi sono e io sono quello che sono per la sua grazia. Questo è realizzare la giustizia di Dio e quindi reclamare i diritti del patto. La malattia non ha più diritto nella tua vita, ogni forma di malattia è abusiva dentro di te e non riceverà la cittadinanza. Ogni cosa che non appartiene al regno di Dio è clandestina. Quindi significa che è tutto, no, noi non dobbiamo sconfiggere il nemico, il nemico è stato sconfitto, la nostra fede ci permette di mantenere e di vivere in quella vittoria. Ricordiamocelo, ogni autorità è stata data a Gesù in cielo e sulla terra e quindi ad ognuno di noi. Abbiamo le chiavi del regno. Gesù ha detto: vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Quando comprendiamo la giustizia ci rendiamo conto in che posizione siamo stati messi. Ed è lo Spirito Santo che ci convince, ci può convincere di questo. Salvezza uguale ritorno alle origini. La salvezza non è uguale andare in paradiso. La salvezza è uguale ritornare a quello che era lo stile di vita dei nostri padri. Questo è il motivo per il quale Gesù è venuto a restaurare il regno di Dio nella nostra vita. Il regno di Dio è dentro ogni singolo essere umano. Gesù lo disse ai bambini di loro, di Gaia e di Chloe, è il regno di Dio. Di loro è il regno di Dio. Perché? Perché devono diventare figli. È già dentro di loro e loro non hanno bisogno di cadere nel peccato, di allontanarsi da Dio per fare un'esperienza con Dio. È lo Spirito Santo che ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. È lo Spirito Santo che ci guida verso la giustizia, la pace e la gioia. Dice giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Alleluia. Ed è questa l'opera di Dio nella nostra vita. Quindi cosa significa vivere il regno di Dio? Concludiamo con questo. Significa vivere nella piena comprensione di chi tu sei. E di conseguenza sperimentare la sua pace e la sua gioia nella nostra vita. Amen. Alziamoci, dai. Gloria a Dio. Alleluia. Questo significa vivere il regno di Dio. Vivere nella piena consapevolezza di chi siamo. Di quello che Lui non solo ha fatto per te, ma di quello che Lui ha fatto di te. Noi siamo diventati la giustizia. Ciò significa che uscendo da questo luogo, noi possiamo sperimentare qualcosa di meraviglioso. Significa che è fuori dai nostri locali che dobbiamo far vedere agli altri che cos'è la giustizia di Dio. È fuori, non dentro, è fuori dai locali. L'amore incondizionato. Non la pensi come me? Qual è il problema? Questo non mi impedisce di amarti. Stai vivendo una situazione che per me non è buona? Questo non mi impedisce di amarti. Anzi, a maggior ragione, hai più bisogno di aiuto. Anzi, a maggior ragione. Oggi si insegna invece al contrario, che se c'è qualcuno che vive in maniera disordinata, lo devi allontanare, devi stare lontano da lui. Questo è esattamente quello che faceva Gesù. Esattamente, guardate, Gesù vedeva le prostitute e dice: lontano da me perché sono più santo di te. Gesù vedeva i pubblicani e diceva: io mi dispiace con voi, non posso né mangiare né vivere, e mi dispiace perché mi contaminate. Quando Gesù vedeva qualcuno che aveva difficoltà, diceva: lui è il motivo per il quale sono qui. Perché lui, più di chiunque altro, ha bisogno non solo di essere amato, ma di sentirsi amato. Non ha solo bisogno di essere accolto, ma ha bisogno di sentirsi accolto, e non è la stessa cosa. Ho visto un video, concludo con questo, ho visto un video ieri mentre ero a Caserta. Questo video è di un pastore che una domenica ha deciso di travestirsi da barbone e di mettersi al di fuori della sua comunità per vedere come la sua comunità reagiva. Posso dire che, grazie a Dio, l'epilogo è stato molto buono, non cattivo. Perché lui ha insegnato veramente bene alla sua comunità. Centinaia, una persona, una comunità con migliaia e migliaia di persone, centinaia di persone che andavano da questo barbone, gli davano soldi, pregavano per lui, gli portavano da mangiare, gli portavano da bere. E il culto inizia con il palco vuoto e tutti erano lì ad aspettare il pastore, e entra questo barbone con vestito tutto male, travestito, con il suo carrello, e sale sul palco e comincia a levarsi la barba, e tutti cominciano a piangere, ad applaudire e a gridare. E lui disse: io ho voluto mettervi alla prova per capire se eravate persone credibili, e oggi posso dire che vi ho insegnato bene. E c'è questo video che è veramente straordinario, veramente si vedono i bambini che andavano da questo barbone e pregavano per lui, gli davano, portavano l'acqua, gli portavano da mangiare, gli davano soldi e stavano con lui, e lui era tutto travestito, non si faceva riconoscere. Questa è la giustizia di Dio. La giustizia di Dio significa dare Cristo agli altri. Dare Cristo agli altri. Amen.
Amen.
Alleluia. Preghiamo, dai, prendiamoci per mano. Ringraziamo Dio. Se il messaggio di questa sera ha toccato il vostro cuore, io voglio chiedervi di chiedere proprio allo Spirito Santo di pregare per ognuno di noi, affinché ognuno di noi possa realmente vivere nella giustizia, nella pace, nella gioia dello Spirito. Che ognuno di noi possa vivere il regno di Dio in maniera piena, in maniera completa, in maniera dominante nella propria vita, e che possa essere un agente di cambiamento e di trasformazione in ogni luogo dove noi siamo, in ogni situazione dove noi veniamo coinvolti, che possiamo dare il profumo di Cristo, che possiamo dare l'amore di Cristo, che possiamo testimoniare della sua pace, della sua gioia, per essere operatori di pace, strumenti di pace, non di guerra, strumenti d'amore, non di odio, strumenti di unione, non di separazione, strumenti che portano la coscienza del regno e non una coscienza di religiosa che allontana le persone da Dio. E Padre, noi ti preghiamo stasera con tutto il nostro cuore, vogliamo ringraziarti per come tu parli alle nostre vite. Spirito Santo, ti chiediamo di convincere i nostri cuori. Sei tu che puoi convincerci, e nessun altro e nient'altro a questo mondo. Sei tu che ci convinci. Buon lavoro nella nostra vita. Buon lavoro, Spirito Santo, nei nostri cuori, nella nostra mente. Ti chiediamo nel nome di Gesù di compiere un'opera profonda, perché sappiamo che prima di edificare tu scavi. Tu scavi e scavi profondo, e ti chiediamo di togliere via dalla nostra vita tutto quello che non ti appartiene, tutto quello che non è in linea con il tuo messaggio. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Alleluia. Vi ricordo che giovedì avremo il nostro raduno. Sarà un giorno molto importante. Stiamo continuando a ricevere risposte da persone che vengono da diverse parti d'Italia, anche dalla Sicilia, Abbiamo bisogno di tutta la forza lavoro possibile e immaginabile. Sarà un giorno stancante, ci stancheremo, però sarà pieno di gioia.
Amen.
Sarà
bella,
pieno di grande,
no,
di grande soddisfazione. E vi chiedo di, in questo di fare, di essere attenti ad ogni cosa, che, di cui ci sarà bisogno, ok? E, facciamo la nostra offerta. Dove è Giustino? Facciamo un attimo la nostra offerta, dopodiché ci salutiamo e ci vediamo direttamente giovedì dalle ore 9:30 in poi. Saranno aperte le porte del Palasport Spedito. Ok? Buona serata a tutti quanti. Il cestino dov'è?